nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 7. Stagione 6, episodio 7.
Questa nave.
Beh, come ad esempio in questo caso, no? C'è una telecamera puntata e io mi sento in soggezione, modifica proprio il mio stato. Non ci riesco. Poi camminando per la strada mi sento spesso circondato da una serie di telecamere, ma non è una sensazione che viene soltanto a me, è venuta a moltissime altre persone. D'altronde la ricerca che ho fatto è stata fatta estrapolando dei documenti, questi dei documenti che ho liberamente scaricato dalla rete. Esigenza, operazione delle forze dell'ordine, viabilità, controllo del territorio, deterrente verso atti criminosi, permette di monitorare in tempo reale i siti di interesse per la sicurezza, per seguire alcuni intenti, controllare, ricostruire, costruire, essere ampliato, costruire, gestire automaticamente, videocamere, intelligente ed automatica, wireless, decreto legislativo 19/2003, mantenere sotto controllo aree monitorate 24 ore su 24, sistema di archiviazione centrale, riprese diurne e notturne, riprese a raggi infrarossi, telecamere a controllo sonoro, centralizzazione dell'utilizzo delle telecamere attraverso sensori sonori che permettono di girare gli obiettivi tutti nello stesso momento. Ad esempio io batto le mani e in quello stesso momento tutte le telecamere si direzionano in una piazza pubblica verso il soggetto. Il soggetto è il battito delle mani e in questo momento io potrei avere 4 telecamere girate contro di me. Videosorveglianza di attività commerciale contro atti vandalici, videosorveglianza di municipi contro rapine o fenomeni di criminalità. Studio sistematico delle città e di zone per riuscire a capire quali sono i punti di aggregazione delle persone. Quindi la ricerca e lo studio sistematico delle zone per riuscire a capire quali sono i punti di aggregazione più grandi all'interno della città, in modo da scoraggiare la popolazione nei luoghi dove si possa pensare che ci possano essere organizzazioni e eventi di varia natura. Potenziamento. Ma stai già registrando? Come stai già registrando? Cazzo. Zone soggette ad attività illecite che si vuole controllare ed arginare, numerosi edifici scolastici che costituiscono prevalentemente nelle ore diurne punti di aggregazione e quindi bisogna controllarli. Aree limitrofe, ordine pubblico, strategie, controllo, rilevatori di persone, telecamere con gruppo ottico fisso o motorizzato, telecamere con ottica varifocale, zoom meccanico pilotabile da remoto, telecamera brandeggiabile ad alta risoluzione per facilitare le operazioni di aggiornamento tecnologico. Tutto questo si richiede che si utilizzino delle telecamere della stessa casa produttrice, nel tal caso la Sanyo. E quindi grandi aziende che Il fatto che io adesso abbia fatto una registrazione di 10 minuti in maniera confusionale, psicopatica, non organica, non veritiera, non corrispondente alla realtà, non quello che penso, e tu con questo strumento puoi farmi copia e incolla e farmi dire quello che tu vuoi,
della tua
puoi farmi fare quello che tu
non
vuoi.
Non è più una tua personalità, ma sei soggetto
ad una... ad un qualcosa che non conosci, perché poi la strumentalizzazione dell'informazione, che poi è quella alla fine, perché tu, io sto dando delle informazioni, sto parlando con un cazzo, con un obiettivo, e questo obiettivo poi registra, e la registrazione di queste immagini poi può essere strumentalizzata facendo un semplice copia e incolla. Tu puoi alla fine fare quello che vuoi, puoi costruire quello che vuoi. E quindi cioè, che senso ha alla fine mettere tutte queste telecamere e all'interno di una città, se poi alla fine tu scegli il momento in cui registrare e scegli quello che vuoi registrare e quello che non vuoi registrare?
In the future, every square inch of every city will be alive with intelligence. Because every street and every building will have a network of microcomputers built right into them. Dr. Chris Pister calls it smart dust.
A smart dust particle or mote is a wireless sensor with sensing, computation, communication, and power in one package.
These all-in-one microcomputers will be small, very small.
The size of a mote today is about the size of a grain of rice. And we've shown that we can make the circuitry small enough and light enough that eventually it will be possible to make things that are on a sub-millimeter size scale.
Tiny specks of computer smart dust will form a vast invisible network that can help manage the infrastructure of even the largest city.
Smart cities in the future will take this low power, inexpensive, small technology and basically distribute it everywhere.
But smart dust will also allow buildings and streets to recognize you and respond accordingly.
I think increasingly the environment will respond to who we are and adapt in consequence.
The city will know where you are if you want it to.
Your workplace will know you. Smart dust at the entrance will boot up your computer. And smart dust embedded in the elevator doors will automatically ring your floor.
Gestazione per altri. GPA è violenza sui corpi delle donne. Volantino distribuito a Lecco ad un presidio a favore dell'utero in affitto, firmato Individualità Anarchiche Antispeciste. L'utero in affitto, eufemisticamente rinominato GPA, non ha niente a che vedere né con l'autogestione del proprio corpo né con la solidarietà e l'altruismo. Non ha nulla a che vedere nemmeno con le pratiche attuate da alcune coppie lesbiche che fanno ricorso ad un solidale senza intermediari o scambi di denari per avere lo sperma. Con la GPA, vero e proprio settore industriale capitalista, la capacità riproduttiva delle donne diventa merce, così come i bambini e le bambine diventano prodotti. La narrazione mistificatrice portata avanti anche dai contesti transfemministi della cosiddetta sinistra progressista, dal movimento LGBTQIA+, e dalle varie associazioni per i diritti delle famiglie arcobaleno, ci parla sempre di coppie che
soffrono per l'impossibilità di avere un figlio, di donatrici, di rimborsi, di altruismo e di libertà di scelta.
Questa narrazione non fa mai accenno al fatto che ci siano dei committenti necessariamente danarosi e delle donne ridotte a fattrici. Sparisce dal racconto il fatto, decisamente colonialista, che le gestanti sono spesso donne in difficoltà economica, di paesi poveri o comunque in condizioni di svantaggio rispetto ai committenti. Non si parla mai nemmeno della medicalizzazione dell'eugenetica che questa pratica porta con sé. La gestione della capacità riproduttiva delle donne è sempre stata al centro della società patriarcale, la quale, dopo aver cominciato a gestire la riproduzione degli altri animali, ha trasferito questo controllo anche sulle donne, considerate anch'esse una proprietà al pari dei non umani. Per quanto sia comprensibile la sofferenza derivata dall'impossibilità di poter avere un figlio o una figlia, o di poterne adottare tra quelli che non hanno una famiglia, pretendere GPA per tutti e tutte significa legittimare la mercificazione dei corpi. L'incubo delle madri surrogate. Per comprendere meglio queste dinamiche oppressive di sfruttamento classista che si celano dietro la retorica del dono, dell'autogestione del corpo e della libertà, vogliamo esplicitare il reale funzionamento di questa pratica e portare alcuni esempi di donne che l'hanno vissuta. Per prima cosa è sufficiente visitare i siti delle aziende che si occupano di GPA per rendersi conto di quanto la questione economica sia assolutamente centrale. Sul sito dell'azienda Biotex di Kiev è possibile scegliere tra pacchetti Standard, Standard Plus e VIP Surrogacy, con prezzi che partono da circa 40.000 euro. I committenti, in base al pacchetto scelto e quindi ai soldi investiti, possono decidere il sesso e le caratteristiche estetiche del bambino. La modificazione e la selezione vengono effettuate prima di fecondare artificialmente la donna. La diagnosi preimpianto e la selezione degli embrioni è la normale prassi per ciò che riguarda la procreazione medicalmente assistita, PMA, un vero e proprio processo eugenetico. Le donne che firmano il contratto con queste aziende diventano completamente soggiogate sia al volere dei committenti, sia a quello dell'azienda stessa. Il contratto, di circa 30 pagine, racchiude una sequela di obblighi che la donna dovrà rispettare, dimostrando quanta poca autodeterminazione e libertà siano presenti. Basti pensare al divieto per lei di qualunque attività sessuale non approvata dai committenti. Oppure al fatto che ad alcune donne che hanno sviluppato una gravidanza gemellare, come spesso capita con la fecondazione artificiale, è stato imposto l'aborto selettivo, dato che ai committenti non andava di pagare un extra per il bimbo in più. Per facilitare il distacco della donna con l'individuo portato in grembo, oltre al fatto che l'ovulo può essere esclusivamente o della donna committente o di una produttrice di ovuli, è previsto un iter di prassi e tecniche psicologiche, non per garantirne il benessere psicofisico, come si potrebbe in buona fede pensare, ma per manipolare il sentire della gestante. Per esempio, dopo un determinato periodo della gravidanza, si arriva ad imporre alla donna il divieto di accarezzarsi la pancia, quasi a negare la corporeità di quella gravidanza per altri. Ci teniamo a far presente, sempre a proposito di autodeterminazione e libertà di scelta, che nel caso la donna gestante ci ripensi e decida di voler crescere il figlio o la figlia che ha portato in grembo, come è accaduto in molteplici casi, i committenti, semplicemente impugnando in sede giuridica il contratto dell'azienda fornitrice della gestante, hanno ottenuto il loro prodotto, a dimostrazione di quanto la libertà di scelta della gestante venga ulteriormente schiacciata. Gli esempi che smascherano la narrazione dell'amore universale sono molteplici. Si possono trovare facilmente in rete un'infinità di testimonianze di donne che per difficoltà economica hanno optato per questa modalità, spesso pentendosene e portando con loro il trauma di tale scelta. Recentemente, sempre in Ucraina, alcune donne, trovandosi sole, con figli da mantenere e di mariti al fronte, dichiarano di essersi dovute assoggettare a tale pratica
non certo per libera scelta. La medicalizzazione delle produttrici di ovuli.
Anche le produttrici di ovuli fanno parte del catalogo dal quale le coppie possono attingere. Si può scegliere fra centinaia di donne in competizione tra loro per vendere i propri ovuli. E, come in ogni settore industriale, per abbattere i costi si predilige la manodopera in Europa dell'Est o in Asia. I prezzi variano sia a seconda di determinate caratteristiche fisiche, età, colore della pelle, profilo genetico, patologie pregresse, numero di gravidanze portate a termine con i suoi ovuli, sia a seconda di fattori ambientali come origine sociale, livello di istruzione e perfino in base al quoziente intellettivo. Dalla combinazione di questi parametri, relativi peraltro a una visione di ciò che è considerato migliore in Occidente, il costo di un ovulo può variare da qualche migliaio di dollari o euro a decine di migliaia. Inoltre, a differenza dei fornitori di sperma che per produrlo si limitano alla masturbazione, per le donne l'operazione è molto più complessa e rischiosa. Esse sono sottoposte a trattamenti ormonali per stimolare la produzione di anche più di 8 ovociti. Teniamo presente che una donna ne produce normalmente uno per ciclo. tali trattamenti possono provocare una sindrome da iperstimolazione ovarica con forme anche gravi e addirittura mortali, aumentando inoltre il rischio di ictus, trombosi, cancro, infertilità. A questo si aggiungono i prelievi di sangue e le ecografie che devono subire prima dell'estrazione dell'ovulo, quest'ultimo realizzato con anestesia locale e totale.
Conclusioni.
Usare termini come rimborso spese nel tentativo di dimostrare che il fattore economico non sia al centro, nonostante si tratti di veri e propri pagamenti, rende evidente che la dimensione del dono non esiste. In Canada, per esempio, dove è consentita esclusivamente la GPA in forma altruistica, la versione ufficiale della maternità surrogata che parla solo di motivazioni compassionevoli viene smentita dalla pubblicità delle numerose agenzie che si contendono il crescente mercato, promettendo alle madri in affitto compensi dai 30 ai 45 mila dollari canadesi. I prezzi dei rimborsi sono andati via via aumentando, perché le donne mosse da mero altruismo sono praticamente inesistenti e questo mercato in crescita esponenziale necessita invece di un numero sempre più alto di donne che vendano o affittino parti del loro corpo. Non a caso, in paesi come il Canada, le donne che si sottopongono a tale pratica sono in buona parte immigrate. Di fronte a tutto questo, la carta etica dell'Associazione Famiglie Arcobaleno in merito alla GPA dichiara:
i contratti sono uno strumento utile e necessario di tutela delle parti coinvolte, perché stipulati nell'ambito delle leggi degli stati in cui ha luogo la GPA. Nei casi di ripensamento sull'assunzione della genitorialità, sia da parte della gestante che dei genitori intenzionali, seppur rarissimi, la legislazione deve prevedere modalità chiare per affrontare la questione con il coinvolgimento di un giudice terzo, e tali modalità devono garantire innanzitutto l'interesse preminente del bambino. Famiglie Arcobaleno ritiene che il riconoscimento economico nelle forme proprie dei diversi tipi di GPA, ivi compresi percorsi di GPA solidale, debba avvenire all'interno di un sistema trasparente e legale.
Di fronte a tutto ciò che abbiamo messo in evidenza, compreso quello che accade in paesi come il Canada, dove ufficialmente la GPA è legale esclusivamente nella cosiddetta forma altruistica, Famiglie Arcobaleno sostiene che i contratti sono fondamentali, ma non solo, afferma che nel caso la gestante ci ripensi, deve essere un giudice a decidere, escludendo di fatto la futura madre dalla decisione. Si sottolinea la tutela dei bambini e delle bambine, ma come abitualmente accade tra una gestante in difficoltà economica e una coppia benestante, con tutta probabilità il tribunale riterrà che
nell'interesse del bambino o della bambina
sarà meglio l'affido alla coppia ricca. Inoltre, il fatto che nella carta etica dichiarino di essere
favorevoli al riconoscimento economico anche per la GPA solidale
confermano indirettamente il loro essere aperti soprattutto a forme che non sono basate sulla reale solidarietà. Yeah.
talking. Help us get ready to stop.
La pratica dell'utero in affitto è evidentemente una pratica neocoloniale, pertanto per noi è inaccettabile come tutte le altre. Non saranno certo le rassicurazioni del movimento LGBTQIA+, delle famiglie arcobaleno, dell'associazione Luca Coscioni e di chi sostiene tale pratica a farci cambiare idea. La retorica di questi contesti è la medesima utilizzata dal mercato che si mostra
etico e green,
ma che in realtà continua a perpetrare le stesse pratiche neocoloniali. Nel frattempo, nei laboratori si sta già progredendo verso la realizzazione dell'utero artificiale, che probabilmente verrà propagandato come più
etico e sicuro per la salute,
andando a risignificare completamente il come si viene al mondo e da chi. Chiunque metta in luce tali aspetti critici viene tacciato di
homo, lesbo, trans, queer, fobia
e accomunato alle aree
pro-life o all'estrema destra.
Il dibattito quindi non è solo negato, ma viene attaccato chiunque non si allinei in toto alle istanze nei contesti arcobaleno, seppur per ragioni evidentemente molto diverse da quelle della destra e di quelle dell'area cattolica. Questo volantino è rivolto a tutti gli individui che orbitano in buona fede attorno a questi contesti, con la speranza che possa aprire un reale dibattito in merito a questa e ad altre questioni. Firmato Individualità Anarchiche Antispeciste. Contatti terremoto.info@gmail.com. Pubblicato su terremoto.org il 30 dicembre 2024.
The goal to vaccinate 500 million children by 2030.
Un risveglio rumoroso e per nulla gradito per i residenti di via San Pelaio a Treviso, installata a pochi metri dalle case un'antenna 5G.
Cominciato tutto un pomeriggio del 9 di ottobre e mi sono accorta, ero dietro casa, che si è fermata una macchina con un logo e ho visto che questo logo mi portava a un sito dove fanno impianti di telefonia mobile.
nessun avviso, nessuna comunicazione. Da ottobre, quando i lavori di studio per il posizionamento dell'antenna sono iniziati, nessuno si è fatto avanti per avvisare le famiglie. Posizionata su un terreno privato, prima di uno dei residenti delle case vicine e poi venduto, i nuovi proprietari hanno dato il via libera alla società di telefonia nonostante la ferma contrarietà dei residenti che abitano a meno di 20 metri da dove il pilone è stato installato.
Noi viviamo dal 9 di ottobre in un limbo della disperazione, perché non c'è strada che tu puoi andare a chiedere aiuto, cioè è dimenticata da tutti, è un far west.
L'abrogazione della legge Gasparri, che regolamentava a livello nazionale l'installazione delle antenne, ora i proprietari dei terreni possono autorizzare il loro posizionamento con un compenso annuo che si aggira intorno ai 15.000 euro. Dei comuni, infatti, le decisioni che riguardano solo il suolo pubblico. Preoccupati per le possibili ripercussioni che l'antenna può avere per la salute, i residenti sono ora disperati. A cambiare sarà non solo il paesaggio, ma anche il valore immobiliare delle loro case.
La nostra preoccupazione va principalmente per la nostra salute e la salute, ad esempio, di mio figlio, che ha appena 2 anni. A causa di questa antenna avremmo dovuto iniziare i lavori della casa, ma a questo punto abbiamo bloccato tutto.
La rabbia è tanta perché se vediamo il contesto dove è stata messa, è normale che ci sia una rabbia.
La macchina ci nutre, ci veste e ci ospita. Per essa possiamo parlare fra noi. Per essa possiamo vederci
l'un l'altro. In essa risiede il nostro esistere.
La macchina è l'amica delle idee
e la nemica della superstizione.
Onnipotente è la macchina, eterna. Sia benedetta la macchina.
Sia benedetta la macchina.
Onnipotente è la macchina, eterna. Sia benedetta la macchina.
2.5 years ago, we found Dr. John Calhoun knee-deep in mice in the mouse heaven he designed for the National Institute of Mental Health Animal Center near Washington. Dr. Calhoun wanted to find out what would happen to a mouse colony given everything mice need except living space. The result was chilling.
The last 1,000 animals born never learned to develop the social behaviors. They never learned to be aggressive, which is necessary in defense of homesite. They never learned to court. There was no mating. Being no mating, there were no progeny. And the older animals, whose behavior was already becoming disrupted, they eventually reached an age too old to reproduce, and so it was all left up to these last 1,000 or so, who we call the beautiful ones, because not engaging in any stressful activity and only paying attention to themselves, they groomed themselves well, so they looked very fine specimens.
At least one human group, the Eat tribe, discovered in Africa by Dr. Colin Turnbull, has gone through a similar terrible process, according to Dr. Calhoun.
The two conditions that they went through was that there was a decision on the then colonial government to make a wildlife preserve of this big valley, which was their home, with their hunter-gatherers. They were moved up onto the mountainside and gathered together in much higher densities that had been spread out in small groups, all placed in one place, and also required to engage in an entirely different way of life, in which their social roles, the whole, everything they learned how to do had no meaning.
Da quella parte.
Dunque, questo è il NIM.
È semplicemente raccapricciante. Jenny, guarda, ma che cosa gli è successo?
Te l'ho detto, il dottor Valentine è pazzo. Ha trasformato gli uomini in cani.
John Calhoun nacque nel 1917 in una minuscola cittadina del Tennessee. Alle scuole superiori iniziò ad appassionarsi all'ornitologia e all'inanellamento degli uccelli. Quindi nel 1939 si diplomò in scienze biologiche e infine nel 1943 si laureò in Illinois con una tesi sul ritmo di 24 ore del ratto norvegese. In seguito si dedicò alla professione di insegnante, prima di entrare definitivamente al National Institute of Health nel 1954. Nel marzo 1947 iniziò uno studio di 28 mesi su una colonia di topi norvegesi in un recinto di circa 900 metri quadri. Collocando 5 femmine, che in questo arco di tempo avrebbero potuto teoricamente generare 5.000 progenie sane, Calhoun scoprì che la popolazione non superava i 200 individui e si era stabilizzata a 150. Inoltre, i ratti non erano casualmente sparsi in tutta l'area a disposizione, ma si erano organizzati in 12 o 13 colonie locali di una dozzina di ratti ciascuno. Ne dedusse che 12 era il numero massimo in cui un gruppo naturale poteva vivere armoniosamente, oltre il quale lo stress e gli effetti psicologici agivano come forze di rottura del gruppo. Calhoun proseguì i suoi esperimenti comportamentali usando questa volta ratti grigi addomesticati nel suo laboratorio al secondo piano di un grande fienile in una fattoria nel Maryland dal 1958 al 62. In un articolo del 1 febbraio 1962 apparso su Scientific American, intitolato Densità di popolazione e patologia sociale, e in cui coniò il termine fogna del comportamento, che in seguito sarebbe diventato celebre, illustrò i risultati di questo esperimento.
Molti esemplari femmine non erano in grado di portare avanti una gravidanza sino al termine o di sopravvivere al parto se fossero giunte alla fine. Un numero anche maggiore, dopo essere riuscite a partorire, vennero meno alle proprie funzioni materne. Tra i soggetti maschi, le distorsioni comportamentali variarono dal cannibalismo all'iperattività frenetica, all'emergere di un isolamento patologico, a causa del quale gli individui isolati uscivano per mangiare, dormire e muoversi solo quando tutti gli altri membri della comunità stavano dormendo. Anche l'organizzazione sociale degli animali ha mostrato uguale disgregazione. L'origine comune di questi disturbi diviene notevolmente manifesta nelle popolazioni della nostra prima serie di 3 esperimenti, nei quali abbiamo osservato lo sviluppo di quello che abbiamo chiamato fogna del comportamento. gli animali si affollavano insieme in grande numero in uno dei 4 nidi di interconnessione sui quali era mantenuta la colonia. Dai 60 agli 80 ratti si assembravano in un solo nido durante il periodo di alimentazione. I ratti singoli raramente avrebbero mangiato se non in compagnia di altri ratti. Come risultato, il nido scelto per mangiare aveva una densità di popolazione estrema, lasciando gli altri 3 quasi vuoti. Negli esperimenti in cui si era sviluppata una fogna del comportamento, la mortalità infantile ha raggiunto quote del 96% tra i gruppi più disturbati della popolazione.
Dopo essere stato invitato sempre nel 1962 a trascorrere un anno presso il Centro per lo Studio Avanzato nelle Scienze del Comportamento di Stanford, California, Calhoun tornò in Maryland, dove il NIM, Istituto Nazionale per la Salute Mentale, aveva acquistato una proprietà in una zona rurale fuori da Poolesville e costruito una struttura che ospitava numerosi progetti di ricerca. Fu qui che nacque il suo esperimento più famoso, Universo 25 o Universo del Topo, che durò dal 1968 al 70.
Più grossi che abbia mai visto in tutta la mia vita.
Già, beh, guarda che troverai creature ben più grosse qui dentro.
Il nome deriva dal fatto che era stato creato una sorta di piccolo universo per ratti. Un habitat pensato per eliminare qualsiasi fattore fisico, a eccezione dello spazio disponibile, che avrebbe potuto limitare la crescita della popolazione o incidere negativamente sul benessere e l'aspettativa di vita dei roditori. L'universo aveva la forma di un serbatoio di pianta quadrata con lato di 2,7 metri e mura alte 1,5 metri. Il primo metro era fatto in modo che i topi potessero arrampicarsi liberamente sulle pareti, senza tuttavia poter fuggire, e su ogni muro erano posizionati 16 tunnel in maglia di ferro, in verticale, con 4 corridoi orizzontali, si entrava appunto da questi buchi, 1, 2, 3, 4, che appunto li attraversavano da parte a parte, fornendo così 256 ripari in cui costruire altrettanti nidi. Ogni nido era abbastanza grande da ospitare 15 topi. L'ambiente veniva pulito ogni 4 settimane, la temperatura era tenuta costantemente intorno ai 20 gradi centigradi e persino il rischio di malattie genetiche era stato drasticamente ridotto, selezionando i migliori esemplari di ratti dalle colonie del National Institute of Health. Secondo le stime degli studiosi, questo habitat avrebbe permesso la sopravvivenza di circa 3.800 esemplari. All'inizio dell'esperimento, nell'ambiente vengono introdotte soltanto 4 coppie di topi, che dopo 104 giorni di adattamento iniziano a riprodursi. arrivando a un raddoppio della popolazione ogni 55 giorni. Trascorsi 315 giorni, però, il tasso di crescita della popolazione rallenta sensibilmente e quando arriva a 600 esemplari, nonostante, lo ricordiamo, l'abbondanza di cibo e di acqua, la scarsità di spazio disponibile fa emergere gravi anomalie comportamentali nella popolazione dei roditori. I nuovi nati, infatti, si trovano in un mondo sempre più affollato, in cui vi sono più individui che ruoli sociali. Di conseguenza, ogni posizione sociale è costantemente minacciata e lo stress di dover difendere il proprio territorio e le proprie femmine da innumerevoli contendenti porta i maschi alfa a rinunciare completamente al proprio ruolo. In generale, l'assenza dei diversi ruoli sociali fa emergere comportamenti distruttivi e antisociali in tutta la colonia. I maschi, ad esempio, diventano estremamente aggressivi e arrivano a formare gruppi che attaccano femmine e piccoli, mentre altri cercano di avere rapporti sessuali con qualsiasi topo, indipendentemente dal fatto che fosse maschio o femmina, giovane o vecchio. Questo comportamento prende il nome di pansessualità. Le femmine, prive di protezione da parte dei maschi alfa, cercano quindi rifugio nei nidi più alti della colonia, a volte radunandosi in gruppi composti solamente da femmine. Dovendo però sprecare moltissime energie per difendere se stesse, trascurano il loro ruolo materno abbandonando la prole a se stessa o addirittura uccidendola. In alcune aree dell'habitat la mortalità infantile raggiunge addirittura il 96%. E nonostante l'abbondanza di cibo, i ricercatori assistono, stupiti, a sempre più frequenti episodi di cannibalismo. Nell'habitat si formano sostanzialmente tre gruppi di topi. Il primo, quelli più deboli e quelli rifiutati. Resistenti fisicamente ma psicologicamente molto provati, che cercano di sopravvivere radunandosi al centro dell'habitat, dove riescono a sopravvivere senza essere attaccati dagli altri. Si osservano però occasionali atti di violenza tra i membri di questa stessa comunità. Il secondo gruppo è composto dalle femmine che, come abbiamo già detto, si spostano nei nidi più alti. Il terzo gruppo è composto da quelli che Calhoun chiama i belli, formato cioè da ratti che non si erano mai lasciati coinvolgere nelle lotte e non avevano mai mostrato interesse alla riproduzione. Erano infatti interessati solo a se stessi e le loro uniche attività erano mangiare, dormire e lisciarsi il pelo. Si distinguevano dagli altri per l'assenza di ferite e per il pelo bianco e lucido. Al di fuori di questi gruppi, il cannibalismo, il pansessualismo e l'esplosione di violenza aumentano senza sosta fino a portare al collasso dell'intera colonia. Giunti al giorno 560, la popolazione aveva raggiunto i 2200 individui. Contro, lo ricordiamo, i 3.800 che Universo 25 poteva teoricamente ospitare. Ma 40 giorni dopo, quindi al giorno 1.600, la crescita si era fermata del tutto. Le gravidanze erano pochissime e nessun cucciolo sopravviveva. Calhoun definisce questo stato di cose come, appunto, fogna comportamentale. We'll be right back. È molto interessante e allo stesso tempo molto drammatico notare che anche quando la popolazione si abbassa notevolmente, non si registrano nuove nascite. I topi ancora in grado di riprodursi, infatti, come i belli e alcune femmine rintanatesi ai livelli più alti della gabbia, hanno perso completamente la capacità sociale di farlo. La colonia si avvia quindi verso l'estinzione, in quanto i ratti, non più in grado di occupare un preciso ruolo sociale a causa del sovrappopolamento, sono andati incontro a quella che Calhoun definisce prima morte, una morte sociale che precede quella fisica. Dopo aver raccolto tutti i dati risultanti dall'esperimento, Calhoun conclude che una situazione analoga si sarebbe riscontrata in qualunque gruppo di mammiferi in cui la riduzione della mortalità, per cause naturali, fosse risultata nella sopravvivenza di un numero eccessivo di individui perfettamente in grado di ricoprire i ruoli sociali caratteristici della propria specie. Nel giro di poche generazioni, infatti, così come era accaduto per i topi, sebbene vi siano innumerevoli individui capaci di ricoprire tutti i ruoli sociali, questi risulterebbero già occupati. Seguirebbe quindi una lotta all'ultimo sangue tra gli esemplari adulti e quelli giovani che ne vogliono prendere il posto. Uno scontro così violento da portare al totale sfinimento di entrambe le parti. Secondo Calhoun, ciò porta alla dissoluzione della normale organizzazione sociale, cioè, nel caso degli esseri umani, una dissoluzione completa delle istituzioni. Per Calhoun non ci sono dubbi. Non importa quanto sofisticato l'essere umano crede di essere, una volta che il numero di individui in grado di ricoprire un certo ruolo nella società supera largamente il numero di ruoli disponibili,
l'inevitabile conseguenza è la distruzione dell'organizzazione sociale. Individui nati in queste circostanze sarebbero così distaccati dalla realtà da essere incapaci persino di alienarsi. L'acquisizione, la creazione e l'utilizzo di idee appropriate per il sostentamento della vita in una società post-industriale sarebbe impossibile.
Ebbene, dando un po' di contesto, far notare come in quegli anni vi fosse una preoccupazione crescente in merito al fenomeno della sovrappopolazione. E la ricerca scientifica si era focalizzata sull'analisi del fattore restrittivo principale per il contenimento della popolazione, cioè la povertà. Quindi mancanza di cibo, malattie, eccetera. Calhoun, prevedendo invece una disponibilità sempre maggiore di beni primari per la popolazione mondiale, si è chiesto invece se la densità della popolazione potesse essere influenzata da fattori sociali. Allo stesso modo ha anche cercato di capire quali potessero essere gli effetti della densità della popolazione sul comportamento degli individui.
Dr. Calhoun, as a human being, after going through this experiment, what goes through your mind? Are you worried about the future of mankind?
pathological situation like this gives us an understanding of what may be going on in the human situation, which might go on and be catastrophic. And what is really catastrophic and where the real fear is on a level where the mice and man are extremely similar. That is, the mice have programs. They're like little computers. And this is basically genetic, with a much smaller element of learned behavior. And too high contact rate disorganizes the program so that it gets washed out. So it's disconnected or it doesn't express itself. This is where you get the lack of involvement. On the human level, we do have a much more complex brain. It does get programmed less by genetics, less by heredity than for the mice, much more cultural. But it's just as subject to being disorganized, to having a program disorganized through inappropriate sequences of contacts, too many contacts.
Ero intelligente, più di molta gente. Nostro padre era del NIM. Quando crebbi poi, tra i progetti miei, Valentine avevo, sai, Tim? Mi credeva docile, ma era un trucco ignobile! E tutto diventò mio!
Cosa?
Tutti qui, già si sa, fanno quel che mi va. Solo mia e la loro mente, li controllo, è divertente. Tutto ciò che qui c'è, cambio se piace a me. Faccio mille esperimenti e scateno gli elementi. Sarà nostro il mondo se tu starai con me. Sarà bello, molto bello, stare qui con noi. E le cose, molte cose, sono tue se vuoi. Di sì, eroe. Non sa ciò che farò io col tetto con me. Se stai su non fallirai mai, avrai più tu di papà, sai. Farfalline, fiorellini, tanti bei superpoteri, ranocchine, ruscellini, raggi laser distruttori!
Papà non era pazzo!
È una chance, credi a me, è un progetto da re! Io non sbaglierò una cosa e regnerò su Valle Spinosa!
No, no!
Tutto mio poi sarà, e che gran novità, treni più che puntuali, non più guerre o criminali, ma il cervello perderai se sì non mi dirai. Sarà bello, molto bello, se tu dirai sì. Oh, fratello, come quello finirai un dì. Entra in questo genere di vita, il migliore, il più cosmopolita. Sarà bello, tanto bello, bello e treno lì. Un piacere da provare, se tu dirai sì.
No,
noi potremo comandare, credi a me, non farà male, vero? Dai, rimani qui, dimmi, dimmi sì. Di sì.
No.
Ah, risposta sbagliata.
Come torri di orti urlati nella tempesta.
La nave dei Goblin. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.